24 mattino estate con Irene Zerbini.
E benvenuti 15 minuti dopo le 7, ben ritrovati, 19 agosto. Tra poco invece andremo a bianco o nero, il numero da chiamare se volete partecipare è l'800 24 00 24, sms 349 238 6666. Cominciano già a arrivare messaggi sul tema del giorno. Abbiamo chiesto oggi se siete d'accordo con le tesi di uno scienziato americano che si è guadagnato una fama nel mondo per le sue provocazioni, anche se sembra autenticamente allarmato in questo caso. Dice che internet ci rende più stupidi. Lui si interroga sulle modifiche dei circuiti centrali e cerebrali indotti dall'uso massiccio di internet. E dunque, secondo Nicholas Carr, il fatto che in continuazione si faccia del multitasking, cioè si facciano più cose contemporaneamente, il fatto sempre agevolato dal monitor, dalle email, dalla rete, di interrompere continuamente la propria attenzione, la propria concentrazione per dare spazio a uno stimolo nuovo, a un link nuovo, rende, secondo lui, fisicamente il cervello più veloce, ma incapace però di approfondire e distinguere un'informazione rilevante da una futile, diciamo così. E voi da che parte state? Allora, è una battaglia di retroguardia, è una battaglia un po' luddista quella di coloro che ogni giorno lanciano un allarme sugli effetti malefici dell'utilizzo di internet. O ci trovate qualcosa di vero? Partecipate al sondaggio di bianco o nero. Siete d'accordo con Nicholas Carr? Internet rende più stupidi?
Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida.
Bianco o nero?
E buona giornata da Irene Zerbini. Diamo subito voce all'ultimo messaggio. No, signori miei, ci avverte un ascoltatore, si chiama Roy. Internet non c'entra nulla con la stupidità di chi lo usa. Casomai ha solo il pregio di evidenziare le possibilità di relazioni, le possibilità di espressione che prima non avevamo. E sulla stessa linea anche un altro ascoltatore, Rodolfo. Internet regala euforia e ci offre maggiori possibilità. Dunque, buongiorno a Tonino Cantelmi, benvenuto.
Eccomi, buongiorno.
Tonino Cantelmi, attualmente dirigente psichiatra presso gli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma e soprattutto ha scritto un libro che si intitola Avatar, cioè la vita digitale in questo terzo millennio. Lei, Cantelmi, è uno scienziato ed esplora questa svolta in corso, questo impatto della tecnologia sulla mente umana. Dunque, alla fine il suo giudizio qual è?
Beh, che insomma siamo ad una svolta epocale, ad una svolta proprio antropologica, cioè l'uomo del terzo millennio è diverso dall'uomo di prima. E dunque,
ma diverso vuol dire migliore o lei non si spinge in giudizi di valore? Migliore, peggiore, più intelligente, più stupido?
Su questo dobbiamo sospendere il giudizio, sicuramente il più adattato, nel senso che l'homo technologicus è un uomo adattato ad utilizzare uno strumento che estende la sua mente. Voglio dire, noi quando pensiamo al computer, pensiamo al nostro computer, qualcosa di nostro, al nostro telefonino, sono tutte realtà che estendono la nostra mente, estendono le nostre possibilità e al tempo stesso ci privano di qualcosa.
Di cosa ci privano?
Ma ci privano del pensiero simbolico, in altri termini è tutto molto percettivo. E quindi sviluppiamo meno le capacità simboliche, pensiamo in un modo diverso, siamo più rapidi, più efficaci, più efficienti, più abili nel muoverci dal punto di vista psicomotorio, ma siamo meno profondi, meno capaci di riflessioni. Insomma, l'uomo riflessivo probabilmente finirà in un armadio.
800 24 00 24, questo è il numero di telefono. Cantelmi, le analisi sul comportamento, diciamo così, degli esseri umani fino a questo punto si sono susseguite una dietro l'altra. In questo caso la novità sta nel fatto che questi ricercatori, penso a Gary Small di Los Angeles, a John Sweller in Australia, questi non sono esattamente suoi colleghi, sono neurologi, hanno registrato l'attività cerebrale servendosi naturalmente di apparecchiature simile alla risonanza magnetica. Ebbene, sembra che quando si legge un libro, per esempio, queste le loro conclusioni, si registra attività cerebrale nelle regioni associate con la memoria, però non si attiva quell'altra area che sarebbe preposta alla risoluzione dei problemi. Viceversa, chi naviga in internet a lungo sembra sappia attivare queste aree cerebrali quando va alla ricerca di una pagina, poi la scarta, poi cerca un altro link, e però avrebbe difficoltà a concentrarsi e a esaminare un soggetto nel profondo. Lei ci crede a questa fotografia? Crede che proprio fisicamente le nostre sinapsi stiano cambiando?
Sì, io credo che il cervello stia cambiando oltre che la mente. Il cervello cambia, tra l'altro, i nostri nativi digitali, cioè coloro che sono stati immersi nella stimolazione digitale fin da piccolissimi, secondo alcuni studi asiatici, sono già diversi nel cervello, hanno alcune aree più sviluppate e altre meno, perché le utilizzano in un modo diverso. Dunque siamo proprio ad una svolta antropologica, cioè il cervello cambia. L'uomo del terzo millennio sarà un uomo molto rapido, molto efficace nell'associare risoluzioni di problemi, ma molto meno simbolico. Insomma, le cose stanno cambiando e forse non ce ne accorgiamo neanche.
E ora vogliamo raccontare una storia che viene dal mondo della scuola un'altra volta. Lei, Cantelmi, ha sospeso il giudizio, ha detto: non possiamo dire se quest'uomo, questo essere umano che stiamo creando, è più o meno stupido, e quindi è un male, è un bene l'utilizzo massiccio di internet, per esempio nelle aule scolastiche. E do il buongiorno e il benvenuto a Luca Piergiovanni. Buongiorno, professore.
Buongiorno a voi.
In che classe insegna?
Io adesso attualmente sono uno dei tanti precari, quindi diciamo che non ho alcun incarico, però a settembre spero di poter tornare dietro una cattedra.
Però l'hanno contattata all'estero per insegnare grazie al suo metodo innovativo. Da dove ha ricevuto la telefonata?
L'invito è arrivato da Roger Schenck, che è stato psicologo e informatico all'Università di Yale. E lui ha creato là dei centri di apprendimento per i ragazzi basati sul fare, su una didattica attiva la quale lo studente è protagonista del proprio sapere, della propria conoscenza, e si fa anche lì uso di internet, ma è un uso positivo, critico, ed è quello che poi faccio anche con i miei studenti.
E che l'ha portata al conseguimento di questo premio. Cosa insegna? Che materia insegna?
Insegna italiano, storia e geografia alla scuola media.
Italiano, storia e geografia, e lo fa utilizzando anche internet?
Sì, certo, perché io parto da questo presupposto. Come diceva prima il collega, oggi si parla di nativi digitali, cioè non ragazzi, come si tenderebbe a essere portati a pensare, che sanno utilizzare al meglio la tecnologia, quello no, ma ragazzi che sono immersi nella tecnologia. E allora, se la scuola vuole essere più vicina al loro mondo, deve per forza di cose prendere in considerazione questo aspetto. Poi, secondo me, c'è anche un'altra
ma cosa... molti suoi colleghi non sono d'accordo con lei.
Oddio,
l'ha notato?
Alcuni sono incuriositi, si informano e via dicendo, e altri sono molto scettici.
Cioè, dicono però, per esempio, che Pascoli e internet non hanno nulla a che vedere, sono proprio mondi che non comunicano, e se ami uno non puoi amare l'altro.
Però vedi, secondo me è sbagliato, perché io dico sempre, un insegnante non deve cambiare il proprio stile di insegnamento, per carità, però le strategie sì. Cioè, se all'insegnamento di un certo concetto ci si può arrivare attraverso altre strade che coinvolgono gli alunni e fanno scattare in loro un apprendimento significativo, no? Che è quello che tutti noi ricerchiamo, autentico.
Perché non utilizzarle? E dunque lei ha creato questo sito, si chiama chocolat3b.podomatic.com, dedicato a progetti di podcast didattico. E per questo lei ha ricevuto tanti riconoscimenti, addirittura è stato contattato da Yale. Poi ci dirà che intenzioni ha su una sua eventuale trasferta, se perderemo anche questo cervello, chi lo sa, non solo i ricercatori dell'università, adesso perfino gli insegnanti delle medie. Intanto però sentiamo qualcosa estratto dai suoi podcast didattici per capire meglio che cos'è.
Lo stesso Vecchioni nell'intervista ci ha detto che la sua canzone è malinconica e che ci abbinerebbe bene ad una poesia decadente, romantica.
Certo, è vero, ma noi questa volta, anziché lavorare sul discorso dell'amore, di un amore struggente, romantico, fatto di tempeste e passione, abbiamo preferito fare un discorso diverso, incentrato sul ricordo, perché in fondo la poesia di Pascoli si basa sul ricordo, quello che lui si ricorda quella mattina dell'inverno.
Giusto, quindi Ale, un ricordo che affiora quando nel presente trovi una sensazione, oppure vedi in qualcosa che mentalmente ti porta ad associare un evento del passato.
Beh, è straordinario, quanti anni hanno queste voci che abbiamo sentito?
I ragazzi qua hanno 13 anni.
E stanno parlando di Pascoli,
sì.
Guarda
sì.
caso, e tracciando un parallelo.
Sì, poi la cosa bella è che per recitare bene le poesie hanno iniziato ad imparare la memoria, cosa che io non gli avevo assolutamente chiesto.
Ma lei non l'aveva chiesto, è stata una conseguenza di questo lavoro. Pascoli e Vecchioni, qual è il punto di contatto? Lei che è professore di italiano, l'abbiamo sentito in questo podcast, così accennato.
Guardi, le affinità, partiamo diciamo da cantanti e poeti che trattino le stesse tematiche, e comunque è tutto quanto un pretesto per avvicinare i ragazzi alla poesia in questo caso specifico.
Al punto da spingerli addirittura
sì.
tramite
punto da spingerli a tornare di pomeriggio a scuola, pensi lei, sono andati dal preside a chiedere se potevano tornare qualche ora di pomeriggio per approfondire questo progetto.
Mi sembra un risultato
sì.
straordinario, ci torneremo tra poco. Cantelmi, lo psichiatra.
Sì, sì, ma ha ragione
ha
il professore.
Sentito.
Sì, ha ragione il professore, nel senso che non possiamo non governare un processo di cambiamento così feroce e così formidabile come quello che sta avvenendo, semplicemente rifiutandolo. Quindi dobbiamo necessariamente governarlo, cioè introducendo elementi critici nell'utilizzo della tecnologia digitale, che è fantastica e nessuno ci vorrà rinunciare.
Bello, molto creativo questo, non posso definirlo esperimento perché ormai è una procedura consolidata per questo professore Luca Piergiovanni, che ci auguriamo avrà anche una cattedra. In che provincia insegna lei?
Io insegno nella provincia di Como, però sono toscana, come noterete dal mio accento, ma come tanti mi sono dovuto trasferire.
E sentiamo anche le esperienze, le impressioni dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Michele, pronto, buongiorno.
Buongiorno, io il mio intervento che volevo fare era legato non tanto a internet, perché secondo me non è tanto internet come mezzo. Io a livello aziendale ho più o meno le stesse possibilità che mi vengono rese disponibili dall'azienda, che sono delle chat, delle specie di blog, la posta elettronica, poi c'è il telefono, insomma.
Sì, sì, li conosciamo questi strumenti, immaginiamo.
Io penso che sia tutte queste cose rendono stupidi se non sono utilizzate bene, o comunque uno a certi momenti è costretto a utilizzare tutto contemporaneamente, e questa cosa perde in qualità, perché uno perde la possibilità di avere del tempo per pensare a quello che vuole effettivamente fare.
Cioè il bombardamento digitale, lei
esatto.
dice.
Sì, non penso intanto internet. Secondo me internet è una cosa.
Non è internet, ma è il carico di lavoro che forse si è costruito anche e si immagina possibile nel mondo del lavoro di oggi rispetto a una volta. Lei cosa fa, Michele? Di cosa si occupa?
Io sono un analista programmatore, diciamo, ecco.
E quindi conosce a fondo i mezzi di cui stiamo parlando.
Mi occupo di, cioè, lavoro con internet da parecchi anni, magari non a livello approfonditissimo, però appunto io penso che sia una straordinaria possibilità. Non siamo capaci di governarlo, secondo me servirebbe qualche insegnamento che ci insegnerebbe a dare le giuste priorità, cosa che forse la scuola potrebbe aiutare in questo senso.
Grazie a Michele. Non la pensano esattamente come lui comunque i nostri ascoltatori, infatti pensate che i risultati del sondaggio danno un sì al 42% a questo punto, cioè la domanda chiaramente provocatoria, tratta dalle teorie di Carr, internet ci rende più stupidi, sta rispondendo sì il 42% di coloro che si sono collegati al sito. Continuate a farlo, www.radio24.it per votare. Marco, intanto in linea all'800 24 00 24, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io volevo portare quella che è un po' la mia esperienza di internet fin dagli arbori, diciamo, del lontano anni
sì.
90, 95. Dunque, io mi sono sempre occupato di siti internet e ho collaborato con diverse aziende che si occupavano, diciamo, del sociale e utilizzo di internet col sociale. Dunque, quello che io dico è che non è che internet rende stupidi. Internet ovviamente è un mezzo, è l'utilizzo di cosa facciamo del mezzo che discerne se sarà una cosa stupida o una cosa intelligente.
Per esempio, lei cosa ne ha fatto? Cosa intende quando dice aziende che utilizzavano internet nel sociale?
Per esempio, come punto di incontro di molte realtà, per esempio internet mette, è in grado di mettere in correlazione tramite appunto dei forum, dei blog, che è quello il motivo per cui sono intervenuto, era parlare di blog, che sono un'estensione, diciamo, un'estensione digitale di quello che era il vecchio caro diario, secondo me, nel quale ognuno proietta in cerca di consensi, naturalmente, consensi o di opinioni, quelle che sono le proprie esperienze personali del quotidiano. C'è gente che lo fa per denuncia, ad esempio vedo il blog di Beppe Grillo, per intenderci, parlando dei più famosi, altri blog molto personali di semplici ragazzini.
Quindi offre altre opportunità. Grazie a Marco, un altro che voterebbe no alla domanda: internet ci rende più stupidi. Laura, pronto?
Sì, ci
buongiorno.
Sono.
Sì.
Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Dunque, la mia opinione è questa: internet, premesso che internet è una cosa fantastica, favolosa, che può dare mille risposte, mille cose, può rincretinire se ne fa l'uso che si faceva agli albori della televisione. Cioè, agli albori della televisione la gente si incontrava, si raccontava delle cose e diceva: l'ha detto la televisione, cioè come dire, l'ha detto il Vangelo, l'ha detto Dio. Allora, se si fa questo tipo di uso, allora internet può rincretinire. Se invece si sa cercare e si fa anche la debita tara su quello che si trova, allora
è un mezzo in più. Grazie.
È un mezzo meraviglioso.
Grazie a Laura. La TV, una volta si pensava fosse la causa di tutti i mali, si sposta forse sempre l'obiettivo su un altro nemico in queste campagne che alcuni hanno definito di retroguardia.
Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida.
Bianco o nero.
Ancora buongiorno da Irene Zerbini. E dunque, è una grande possibilità, questo sto leggendo in un SMS, ma la rete, specie alle generazioni televisive, in media sequestra profondità intellettuale che esige pause riflessive, concentrazione e solitudine. Internet ci sta cambiando il modo di pensare, sostiene qualcuno, anche se molti dicono no, è una battaglia luddista, siamo sempre gli stessi, dipende dall'uso che se ne fa. Ci sono sempre state grida d'allarme quando si è affacciata una nuova tecnologia sul pianeta, insomma, niente di nuovo. Internet però non si è affacciato ora sul pianeta e continuano questi messaggi così che invitano a volte anche non all'abbandono, ma a un utilizzo che sia guidato e a volte addirittura intermittente, interrotto. Tonino Cantelmi, lei parla di situazioni estreme nel suo avatar.
Sì, comunque devo dire che Marco, Michele e Laura che sono intervenuti sono tipici rappresentanti della generazione di mezzo, cioè persone non ancora native digitali, quindi con una testa pre-digitale, che fanno un uso parzialmente pre-digitale della tecnologia digitale, quindi insomma in qualche modo non ne avvertono tutta l'ambiguità, ma non ne avvertono
il
cambiamento colossale. Cioè, il nativo digitale ha una testa diversa, la tecnologia diventa un ambiente da vivere, un ambiente da frequentare, un ambiente che costruisce nuovi mondi cognitivi, personali, emozioni, sensazioni, quindi ricostruisce il mondo della persona. Ecco, questo noi non riusciamo a capirlo, mentre diventa fondamentale governare questo cambiamento, cioè essere presenti. I casi estremi che io descrivo nel libro sono, come dire, quelli che più ci hanno incuriosito. A noi ci incuriosiscono le persone che fanno un uso spropositato della rete. Per esempio, ci sono persone che cercano soltanto informazioni inutili, continuano a cercare tante informazioni inutili. Che dire di queste persone o quelli che vivono tutto il travestitismo possibile in rete? Insomma, ci sono tante situazioni estreme interessantissime, ma che solo rappresentano, come dire, l'uso disadattato della rete.
Ah, quindi lei lo definisce disadattato comunque?
Beh, cioè, nel senso, sono persone molto molto adattate nella rete, dei veri campioni. I nostri pazienti che con i loro avatar hanno imperversato in rete erano dei veri campioni, grandi soddisfazioni in rete, ma totalmente incapaci di vivere la vita reale. Per esempio, scambiare il giorno con la notte, uscire, avere degli amici, andare a scuola, prendere la patente. Insomma, non erano.
Immagino per questo finiscano da voi psichiatri.
Sì, però questi rappresentano, come dire, una sorta di di campanello, cioè ci fa capire che qualcosa sta cambiando. Insomma, se una tecnologia è così potente da catturare totalmente una persona, qualcosa significa.
Senta, ma non si lanciavano questi appelli al timore della nuova piattaforma, della nuova tecnologia, anche in occasione della televisione? Qualcuno addirittura giudicò come demone la possibilità di stampare dei libri tascabili, cioè il libro doveva essere quello elegante, rilegato. Non è un'operazione un po' di esorcismo di massa che si fa sempre verso il nuovo che avanza?
Qualcuno lo fa, ma in realtà quello che stiamo dicendo è un'altra cosa, cioè la tecnologia non ha cambiato la natura dell'uomo. Noi pensiamo che invece la tecnologia digitale cambia il cervello e cambia anche la mente, e questo già lo stiamo vedendo. Cioè, i nostri nativi digitali, ha ragione il professore, non studieranno più come abbiamo studiato noi, cioè pensando, riflettendo. È tutta un'altra faccenda. In qualche modo dobbiamo salvare qualcosa, cioè voglio dire, sarà bellissimo avere 150 amici in Facebook, ma sarà bellissimo se la stessa persona poi è capace di incontrare e prendere una birra con un amico la sera. Allora avremo una
perché
categoria.
Una cosa esclude l'altra?
Ecco, il problema è quando una cosa esclude l'altra, cioè quando una persona o non utilizza più la tecnologia digitale oppure la utilizza troppo. In altri termini, questi saranno i disadattati del terzo millennio, tutti i tecnofobi o i tecnodipendenti. Però la maggior parte delle persone dovrà imparare a vivere su due registri, quello reale e quello digitale. Chi farà questo è l'adattato del terzo millennio.
Voglio ritornare alla Luca Piergiovanni. I suoi giovani, li abbiamo sentiti, hanno 13 anni, hanno 12 anni. Sì. Secondo lei hanno una mente diversa dei coetanei di qualche generazione precedente, quelli che si trovava sui banchi prima?
Sì, ma sicuramente tutto quello che è stato detto finora è vero, ed è proprio per questo che io dico che allora l'insegnante oggi si trova a far da guida a questi ragazzi molto di più rispetto al passato, cioè questa tecnologia ormai non la possiamo rifiutare e non sarebbe nemmeno giusto, e quindi bisogna aiutarli ad usarla bene. Io volevo condividere con voi un aneddoto che ci ha raccontato qualche giorno fa Clay Shirley, che insegnerà all'Università di New York, perché oltre a parlare di poesie e canzoni facciamo anche interviste ai grandi esperti nel mondo di tecnologie dell'apprendimento.
E lui c'era. Quando lei dice facciamo interviste intende lei e il suo gruppo di ragazzi?
Certamente. Noi siamo,
le trovate in rete, se andate su questi podcast didattici curati da questo professore italiano, sono tra i più cliccati tra i podcast didattici di YouTube.
Sì, e quindi Clay Shirley ci ha raccontato giorni fa, appunto, ha raccontato ai miei ragazzi questo aneddoto, il fatto che lui si trovasse una sera in casa di un amico e a un certo punto la sua bambina è andata dietro la televisione e loro, così sorpresi, le hanno chiesto ma cosa stai facendo? Lei ha risposto sto cercando il mouse. Cioè ormai anche un bambino di 4 anni lo sa che il mezzo ti deve includere, cioè un tempo noi eravamo tutti utenti passivi, no? Come si diceva anche poco fa, di fronte a media tipo la televisione. Oggi invece con internet possiamo diventare, e poi lo siamo anche a nostro malgrado, degli utenti attivi. Cioè la rete ha un potenziale creativo enorme, noi possiamo fare tantissime cose. Pensate che noi, per dire,
però secondo lei è importante non lasciare soprattutto i giovanissimi soli?
No, quello no, assolutamente. Io parlo di un uso didattico di internet, cioè l'introduzione
la guida
di internet tra le aule, nelle aule di scuola, che oltretutto poi è un mezzo a costo zero, perché tutte le scuole ormai possono dotarsi e sono già dotate di un computer con collegamento internet, quindi un uso didattico creativo. E noi abbiamo creato ad esempio una radio europea alla quale hanno già aderito 9 nazioni, e cosa accade? Che tramite Skype i miei ragazzi entrano in collegamento con questi studenti polacchi, rumeni, francesi e via dicendo, e si scambiano, sono esperienze di vita.
Ma sostengono i critici, non possono sostituire la profondità di pensiero della lettura di un libro, lei è d'accordo?
Ma anche in questo, ad esempio, è tanto che circolano in reti web queste, cioè delle griglie per poter far ricerca. Allora io ritorno all'assunto di prima, cioè al fatto che le stesse cose che si fanno a scuola, quindi insegnare ai ragazzi ad esprimersi bene, a scrivere bene, eccetera, eccetera, Si possono fare attraverso altre strade, altre vie. La ricerca, perché no? Si può fare attraverso internet, il rigore scientifico, la precisione, cioè il raccogliere informazioni, rielaborarle. Insegniamola ai ragazzi attraverso internet, che è un mezzo che conoscono bene e che comunque li coinvolge, li appassiona. Poi tutto quello saranno capaci di trasferirlo in una ricerca in biblioteca.
Professore, torneremo da lei tra pochissimo. Davide,
pronto?
Abbiamo in linea dalla provincia di Bari. Dica.
Pronto, buongiorno. La mia esperienza, la mia conoscenza è questa: internet è o bianco o nero. Bianco nel momento in cui l'utilizzo è fatto in modo corretto, è fatto da persone che hanno conoscenza di internet, la stessa. E il nero è che purtroppo internet è una moda, e come tutte le mode, è nelle case di tutti quanti, per cui l'utilizzo viene fatto a volte in maniera sbagliata.
È una moda, dunque, secondo lei? Non è un'opportunità?
No, è un'opportunità nel momento in cui sei a conoscenza di quello che hai nelle mani, no? È come se io ho una macchina con tanti accessori, però non so utilizzare.
Ma è una moda dannosa?
Non è dannosa, però rende meno liberi.
Quindi l'internet che ci imprigiona. Grazie per aver inserito anche questo elemento importante di riflessione. Stefano, pronto?
Sì, salve, buongiorno. Riporto un po' quella che è la mia esperienza. Io ho iniziato gli studi e disegnavo su un tecnigrafo a mano. Ora sono ingegnere meccanico, sono direttore tecnico, uso gli strumenti che la tecnologia mi mette a disposizione, quindi sfrutto la tecnologia nelle sue massime potenzialità. Credo che non ci si possa fermare e pensare di non dover sfruttare, perché diventa un dovere quello di sfruttare la possibilità che ci danno le tecnologie. È chiaro che, come ogni cosa, dobbiamo essere educati al suo utilizzo. Prima lei diceva che c'era discrepanza tra quelle che erano i risultati degli SMS che ricevevate e quelle che erano i toni delle telefonate. In realtà non credo. Credo che un po' tutti potremmo dire che adesso, fino ad ora, abbiamo subito la tecnologia, quindi internet. Grazie alla scuola, grazie ad altre realtà come quella del professore, ci stiamo educando per poter utilizzare questa tecnologia e non subirla.
Penso grazie.
Che sia la chiave di volta.
Grazie Stefano. Dunque stiamo entrando in una fase nuova anche di consapevolezza dell'utilizzo di questa tecnologia. Sono messaggi, come avete sentito, piuttosto univoci. È l'eccesso a danneggiare, l'essere prigioniero. Lo chiedo allo psichiatra: che significa essere prigioniero? Non riuscire a spegnere? Controllare le email 40 volte al giorno, come sottolinea Nicola Scar?
Intanto bisogna dire che la prima mail fu mandata 40 anni fa, cioè internet non è una realtà di...
Esatto, non è una realtà recente, pur ancora spaventa.
Solo che oggi è diventato un ambiente da vivere, e quindi come tale, se è l'unico ambiente che noi viviamo, purtroppo ne siamo prigionieri. Se è l'unico modo per fare amicizia, ne siamo ancora più prigionieri. Insomma, in qualche modo dobbiamo sapere...
Chiarissimo. Professor Luca Piergiovani, allora ci lascerà e andrà a Yale portando con sé questo patrimonio? Ce lo dica in 30 secondi.
Allora, al momento con Roger Schenck così siamo accordati nel lavorare insieme, e vedete anche qui, per dire la forza, le opportunità che ti dà internet, e quindi così elaborare insieme online questi progetti. Sono molteplici i software che ti permettono di lavorare.
Quindi rimarrà in Italia anche
sì.
Se a causa dei tagli imposti nella scuola non si sa se quest'anno questo straordinario professore avrà una cattedra. E grazie a Tonino Cantelmi, dirigente psichiatra degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma e autore di Avatar. Da Irene Zerbini l'appuntamento è domani mattina alle 7:15 con 24 Mattino. Buona giornata.